Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Sayed Hassan Nasrallah, l'Iran è il paese più forte del fronte di resistenza. Qatar e i paesi del Golfo Persico vogliono avere un dialogo diretto con l'Iran. E Iraq attacco con droni contro la base americana Ain al-Assad. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, l'8 maggio 2021 e cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda proprio l'India e problema della pandemia del Covid-19. Dopodiché, come di consueto, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. Il segretario generale del movimento di resistenza libanese Hezbollah ha definito l'Iran come il paese più forte del fronte di resistenza. Sayed Hassan Nasrallah, nel suo discorso tenuto ieri in occasione della giornata mondiale di Al-Quds, Gerusalemme, ha definito l'Iran come il paese più potente dell'asse di resistenza, aggiungendo che tutti gli sforzi del regime sionista per colpirlo sono destinati al fallimento. Quello su cui Netanyahu e il governo nemico stavano scommettendo era quello di trascinare l'Iran nella guerra e far coinvolgere anche gli Stati Uniti e i paesi arabi vicini in questo conflitto, ma la Repubblica Islamica è riuscita a superare questo pericolo ed oramai la questione della guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti è finita, ha detto il leader libanese. Sayed Nasrallah ha inoltre ribadito che l'Iran è ancora un paese forte, stabile, sovrano e che gli Stati Uniti e il regime sionista hanno esaurito le opzioni per costringere Teheran ad abbandonare il suo programma nucleare. Il ministro degli esteri del Qatar ha accolto con favore qualsiasi dialogo e uno spirito positivo che andrebbe a maturare nelle relazioni dell'Iran e gli stati del Golfo Persico. Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ha sottolineato il sostegno di Doha a questo dialogo, accogliendo anche il ritorno delle relazioni tra Kenya e Somalia. In un'intervista all'emittente televisiva Al Jazeera, il ministro degli esteri del Qatar ha aggiunto che i paesi del Golfo Persico sono interessati ad avere un dialogo diretto con l'Iran per risolvere i problemi. Il capo della diplomazia di Doha ha sottolineato che Doha non vuole aumentare la tensione che si riflette negativamente sul Qatar e sulla regione. Il ministro degli esteri del Qatar spera che i negoziati di Vienna sul programma nucleare iraniano abbiano successo, che tutte le preoccupazioni degli attori coinvolti possano essere affrontate e che i negoziati si traducano in sforzi regionali e in un dialogo con l'Iran. Alle fonti di informazione hanno riferito sabato mattina che la base americana di Ain al-Assad in Iraq è stata attaccata dai droni. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, citando il sito Al-Iraq, la base americana Ain al-Assad, che si trova nella provincia irachena di Al-Anbar e ospita truppe americane, è stata sottoposta a un attacco con i droni. Non ci sono ancora segnalati ulteriori dettagli su questo attacco. E almeno 53 persone sono rimaste ferite, stiamo parlando della Palestina, proprio venerdì sera tutto questo è avvenuto durante l'irruzione della polizia di occupazione israeliana nei cortili della moschea Al-Aqsa. Gli agenti di polizia hanno sparato proiettili di metallo rivestiti di gomma e granate assordanti su centinaia di fedeli che partecipavano alle preghiere notturne nel complesso, ferendone almeno 53. Secondo quanto riferito, le ferite riportate sono state soprattutto agli occhi e alla testa. 23 dei feriti sono stati trasferiti in ospedale per cure mediche, mentre i restanti sono stati curati sul posto dai medici locali. Decine di fedeli sono stati arrestati dalle forze di attacco. L'attacco della polizia al complesso della moschea ha scatenato scontri con i fedeli e la polizia ha chiuso diversi canali che conducono ai cortili della moschea, negando l'accesso ai fedeli proprio dall'esterno del complesso. Finanziamenti americani e gruppi di opposizione. Il copione si ripete uguale in praticamente tutti i paesi dove vi sono governi sgraditi, in quel di Washington. Adesso è il turno del Messico. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciato che il governo degli Stati Uniti ha finanziato dal 2018 un potente gruppo politico e imprenditoriale di opposizione guidato da Claudio González, e informa l'agenzia Prensa Latina. La rivelazione è stata fatta dal presidente poche ore prima di un dialogo telefonico con il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Obrador ha reso noto che il suo governo ha inviato una lettera all'amministrazione del presidente Joe Biden in cui gli è chiesto di confermare il finanziamento, ha presentato prove e fatture e invitato il governo statunitense a spiegare la motivazione dietro al sostegno a questi gruppi che agiscono contro il suo governo per diffamare e opporsi ai progetti ritenuti strategici del governo messicano. Messicani contro la corruzione è un gruppo che si batte contro la costruzione del nuovo aeroporto di Santa Lucia, il treno Maya e altre opere e leggi di riforma costituzionale. E la direttrice generale della World Trade Organization, WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la nigeriana Iveta, ha dichiarato a Euronews durante la registrazione del programma State of Union che sospendere i brevetti sui vaccini garantirebbe ai paesi in via di sviluppo un accesso equo alla vaccinazione il più rapidamente possibile. Il mio lavoro è assicurarmi di riunire i membri dell'organizzazione per sederci e negoziare un testo che porti a una soluzione pragmatica che garantisca l'accesso ai paesi in via di sviluppo per affrontare l'iniquità dei vaccini e allo stesso tempo fare in modo di non disincentivare la ricerca e l'innovazione. Le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti sono sicure che daranno un impulso ai negoziati, ha detto. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS ha approvato l'uso di emergenza del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm, e così il vaccino potrà rientrare nel programma globale COVAX a favore dei paesi in via di sviluppo, lo riporta il New York Times, citato dall'agenzia Nova, secondo cui la prossima settimana l'OMS sarà chiamata a pronunciarsi anche su un altro vaccino di produzione cinese, quello sviluppato dalla compagnia Sinovac. I vaccini cinesi, che secondo diverse agenzie sanitarie straniere hanno bassa efficacia contro il Covid-19, potrebbero servire a compensare il forte rallentamento della distribuzione globale dei vaccini AstraZeneca prodotti in India, paese alle prese con un'ondata di contagi senza precedenti. L'Unione Europea deve essere rafforzata sul piano militare e a tal fine deve essere dotata di una First Entry Force, una forza di reazione rapida, per uno scenario di dispiegamento immediato a breve termine, quanto avrebbe concordato 14 dei 27 ministri della difesa degli Stati membri dell'Unione Europea, incontratisi a Bruxelles nella giornata di 6 maggio. Come riferisce il quotidiano Frankfurter, del gruppo fanno parte Germania, Francia, Italia e Spagna, ai paesi massimi militari dell'Unione Europea. Data Room è la rubrica di Data Journalism di Milena Gabanelli, spiega il Corriere della Sera. Inchieste e approfondimenti per spiegare i fatti con l'ausilio di dati e nuove tecnologie. Evidentemente questo non vale quando viene affrontato il tema Cina. Il pregiudizio ideologico è troppo forte e quindi il Corriere si lascia andare alla diffusione di fake news, anche piuttosto grossolane. Come evidenzia tramite i propri canali social l'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia. Quasi credevamo che la data room fosse un luogo per i dati veri e onesti, ma a quanto pare, purtroppo, con tutti i suoi pregiudizi ideologici, non può essere oggetto è vero, scrive la rappresentanza diplomatica di Pechino in riferimento all'articolo Cina, silenzi sul Covid, minacce, repressione e boicottaggio, il modello che vuole esportare nel mondo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. India, superbia di modi e catastrofe sanitaria. Il primo ministro ha sottovalutato la pandemia e si trova per le mani una tragedia umanitaria in India, uno dei paesi che produce più vaccini al mondo, ma che ha immunizzato solo il 2% della popolazione. Eppure non è detto che gli errori di calcolo decretino la sua fine politica. L'ondata di Covid-19 che sta mettendo l'India in ginocchio ha dei responsabili precisi, misure sanitarie lasche e la recalcitrazione della politica nell'imporre restrizioni impopolari si sono combinate con celebrazioni pubbliche, feste religiose e comizi, causando la peggiore esplosione dei contagi mai registrata dall'inizio della pandemia. La scorsa settimana i contagi totali hanno superato quota 20 milioni e il numero di decessi viaggiavano sui 4.000 al giorno, anche se, secondo gli analisti, la situazione è pesantemente sottostimata.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا
Ramadan, il banchetto di Dio. Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi, con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi. Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. Siamo nella seconda metà del mese di Ramadan e in un periodo in cui di solito i musulmani provano una doppia sensazione di felicità e tristezza. Tristezza perché il sacro mese e la sua atmosfera unica stanno per finire. Felicità per l'arrivo della più grande festa islamica, l'Eid al-Fitr. A tra poco. Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 25° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo dell'invocazione e poi la traduzione in italiano.
Allahumma ij'alni fihi muhibban li'awliya'i ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين
أو الله fa che io ami coloro che ti sono prossimi e nemico di coloro che sono i tuoi nemici. Fa che io segua le impronte dell'ultimo profeta. O esaltato nei cuori di tutti i profeti. E infine chiediamo come sempre al Signore la misericordia attraverso il versetto 194 della Sura della famiglia di Imran. Signore, dacci quello che ci hai promesso attraverso i tuoi messaggeri e non coprirci di ignominia nel giorno della resurrezione. In verità, tu non manchi alla promessa. Il cuore umano è come un giardino in cui vengono sparsi i semi delle piante e degli alberi da frutto più svariati. Se il giardino viene irrigato in maniera adeguata e opportuna, l'esito sarà un giardino pieno di bellezze. L'unica acqua che può irrigare il giardino del cuore umano è l'acqua della scienza e del sapere. La scienza, il sapere, la saggezza sono come un'acqua che dona la vita e garantisce la crescita, il successo, la vitalità dell'uomo. Una persona che ha appreso la scienza aiuta il prossimo finché è in vita e persino dopo la sua morte viene ricordato bene per aver diffuso la scienza tra la gente. Nella cultura islamica, pertanto, vivo è un aggettivo che si dà a chi è dotato di scienza e sapere. Chi non sa nulla è di fatto morto anche se fisicamente è in vita. Una persona simile non riesce ad avere alcun effetto sulla sua società. Il Corano invita seriamente i fedeli ad apprendere la scienza e secondo la quasi totalità degli storici fu proprio grazie a queste raccomandazioni del Corano che nacque la grande civiltà islamica che collegò scientificamente la civiltà della Grecia e della Roma antica a quella rinascimentale. Il Corano nel versetto numero 9 della Sura dei Gruppi, Az-Zumar, ricorda: «Sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno?» Perché siamo sempre preoccupati per la guarigione del nostro corpo, ma non pensiamo mai alla nostra anima? L'anima non può ammalarsi. Dio è con i cuori affettuosi, quelli senza odio e invidia, quelli puri e senza superbia. Anche il cuore, come la vista, può diventare cieco, oppure, come uno specchio, può essere ricoperto di polvere e diventare oscuro. Alle volte il cuore si ammala e persino le migliori lezioni non riescono a guarirlo. E allora cosa si può fare con un cuore che non vede più la luce della verità? Dio non abbandona il suo servo nemmeno in questa situazione e per lui ha creato occasioni come il mese di Ramadan in cui l'uomo ha la possibilità di ripulire il suo cuore dai cattivi sentimenti e dal peccato. Con l'acqua del pentimento si lavano l'anima e il cuore che riacquistano lucentezza e diventano come uno specchio nella quale si può vedere finalmente la verità. Ciò che entra nel cuore e nel pensiero umano e diviene ciò in cui egli crede, di solito entra nel suo essere attraverso la vista e l'udito. In altre parole, gli occhi e le orecchie sono le finestre del cuore umano e per questo bisogna stare attenti a ciò che entra attraverso queste finestre. Nello gnosticismo islamico, la salvaguardia del cuore significa proprio controllare ciò che si vede e si sente per non inquinare il proprio cuore. Dopo circa un mese, i devoti hanno dei cuori più puri e meno opachi per via della riduzione dei peccati. Nel resto dell'anno bisogna stare attenti alle porte e alle finestre che si aprono sul nostro cuore. L'ingenuità da parte nostra può portare al dominio di Satana sul nostro cuore. L'imam Sadegh, la pace sia con lui, negli ultimi giorni del mese di Ramadan affermava: «O Signore, Tu stesso nel tuo libro sacro hai affermato che il mese di Ramadan, in cui è disceso il Corano, è fonte di guida e salvezza per la gente e misura per distinguere il bene dal male. E allora chiedo a te che se è rimasto un mio peccato che non hai ancora perdonato e per cui mi vuoi castigare, ti chiedo di perdonarmi prima che termini il sacro mese, o più affettuoso tra gli affettuosi».